Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici e amiche di Radio Maria, buonasera. Buon ascolto a tutti voi che vi state sintonizzando con questa rubrica percorsi biblici. E a settembre si riparte, non è vero? Per me è la prima trasmissione in questo mese di settembre e propongo a voi un nuovo percorso con questo titolo: Personaggi della Bibbia, figure di reciprocità. Quindi iniziamo un nuovo percorso biblico. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso nel Vangelo secondo Matteo e quest'anno lo faremo all'insegna dei personaggi della Bibbia, patriarchi, profeti, ma uomini e donne. Ecco la reciprocità, maschile e femminile, padre, madre, fratelli, sorelle, figli, figlie, quindi Abramo, Sara e poi i profeti, ma anche le profetesse, prima di tutte Miriam, la profetessa dell'Esodo, e poi i personaggi dei Vangeli, i discepoli e le discepole di Gesù, fino ai personaggi degli Atti degli Apostoli, dal protomartire Stefano a Saulo, il persecutore che diventa il più grande evangelizzatore, San Paolo, e a tanti collaboratori dell'Apostolo. In particolare vedremo i coniugi Aquila e Priscilla. Insomma, sarà un percorso appassionante e anche molto vario, che ha il pregio di farci entrare a contatto con delle persone vive, perché il nostro Dio, il Dio della Bibbia, è il Dio dei viventi. Lo ricordava Gesù ai Sadducei, che erano proprio fuori strada quando ponevano quel tranello a Gesù: ma di chi sarà moglie questa donna che ha avuto 7 mariti? Stolti. Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi, è il Dio dei viventi, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e possiamo continuare, di Davide, di Maria di Nazareth, di Gesù. Il Dio di Gesù è l'Abba, il Padre. Allora, certo non riusciremo a fare tutto questo in un anno, vi propongo un percorso che comincia questo settembre e poi porteremo avanti con la grazia di Dio finché il Signore vorrà. Ma già intravediamo che il percorso non è semplicemente in un testo, ma è trasversale a tutta la Bibbia. Potremmo così percorrere la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, perché sempre nei vari libri della Bibbia noi troviamo dei personaggi. E allora cominceremo questa sera con il padre e la madre dei credenti, Abramo e Sara, ma voglio premettere che Dio sogna, per così dire, famiglia, sogna reciprocità, sogna comunione. Anche dopo il peccato è Dio che prende l'iniziativa della ricerca, del dialogo. Adam, dove sei? Uomo, dove sei? Sappiamo che c'era nascosto dietro i cespugli, una cosa proprio da far sorridere, perché è chiaro che Dio vede tutto, ma è proprio allora questo uomo che si nasconde, che ha quasi paura ormai della propria ombra dopo aver peccato, è un Dio che fa uscire la coppia umana dalla paura, dall'ingenuo nascondersi tra i cespugli del giardino. Dio che chiama l'uomo e la donna a responsabilità, chiama a entrare in una relazione vitale, dialogica. E così, vedete, Dio è alla ricerca dell'uomo da sempre, è Lui il personaggio per eccellenza. È Dio, e Dio, sappiamo, è famiglia. Il nostro Dio è uno in tre persone. Quindi potremmo parlare, lo faremo però non all'inizio ma come un punto d'arrivo, potremmo parlare di quei tre personaggi che sono il padre, il figlio e lo Spirito Santo. In qualche modo quei tre personaggi noi li ricolleghiamo anche già a quella misteriosa visita che Abramo riceve sotto la quercia di Mamre. Vedremo quando parliamo di tre angeli, è però misterioso perché parla un personaggio, vedremo. Ma per dire che il personaggio per eccellenza è Dio stesso e il nostro Dio è comunione, è reciprocità. Quindi entriamo nel cuore della reciprocità e lasciamoci chiamare a entrare in relazione vitale, dialogica. Lasciamoci ricercare dal Signore, il quale ricomincia immancabilmente l'avventura con ogni uomo che viene in questo mondo. E il venire al mondo è sempre una vocazione, una sfida e una chiamata, potremmo dire, alla crescita educativa. Dio stesso educa attraverso percorsi differenziati. Giacobbe non è Abramo, non basta essere figli di per essere come il padre, anzi il figlio spesso è molto diverso dal padre, magari assomiglia più al nonno e in ogni caso è unico e irrepetibile e Dio tiene conto di tutto questo. Diciamo che il progetto di Dio è sempre personalizzato, ma sempre aperto alla dimensione comunitaria. Dio chiama a fare famiglia in questo tempo che è così sfidante per la famiglia. Papa Francesco ci ha regalato la Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica sull'amore nella famiglia. E allora il nostro Dio è famiglia, famiglia trinitaria, chiama a fare comunione, fraternità. Io ho in mente un percorso quindi narrativo che ci faccia entrare a contatto con i diversi personaggi della Bibbia in modo esperienziale attraverso il racconto delle sacre scritture. E vorrei anche mostrare come Dio educa a fare famiglia attraverso alcune storie dell'Antico Testamento anzitutto, nelle quali noi possiamo rispecchiarci e ritrovare in certo senso i nostri stessi problemi, le nostre difficoltà, le nostre paure, ma anche le nostre speranze, i nostri sogni. Chiaramente non penso che riusciremo a sviluppare tutto questo in un anno, passeremo infatti dall'Antico al Nuovo Testamento, perché Gesù stesso è il primogenito di tanti fratelli e quindi Gesù vuole famiglia. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Guardandosi tutto attorno, vuol dire che c'erano discepoli e discepoli ai suoi piedi che lo ascoltavano. Ecco mia madre, dice. Ecco i miei fratelli, le mie sorelle. Chi fa la volontà di Dio, del Padre? Luca dice, chi ascolta la parola è per me fratello, sorella e madre. La nuova famiglia di Gesù. E i vari personaggi di questa famiglia che vi dicevo li incontreremo poi attraverso i Vangeli, sono personaggi molto interessanti, pensiamo la Samaritana, Pietro, la Maddalena, i figli di Zebedeo, Nicodemo, ecco, entrare nel vivo, Lazzaro, Marta, Maria, Saulo, il persecutore, che diventa il più grande evangelizzatore, San Paolo, ma i collaboratori di Paolo, e Stefano, Lidia, questa che è la prima donna europea che diventa cristiana, una grande commerciante, e poi appunto i coniugi, Aquila e Priscilla, per ritornare a questo tema della famiglia. Faremo una scelta di personaggi. Questa sera vorrei cominciare con il padre e la madre dei credenti, e dunque avete già capito con chi? Con Abramo e Sara. Ma mi introduco a questo discorso partendo da un bellissimo testo della lettera agli Ebrei. Vi do la citazione. È il capitolo 11 della lettera agli Ebrei. potremmo dire è la carovana dei credenti che la lettera agli ebrei presenta e di cui tesse l'elogio, l'elogio della fede, l'elogio dei credenti, i quali credere, ci dice l'autore della lettera agli ebrei, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. La fede è il fondamento della nostra speranza. Io non vedo l'invisibile e Dio ha creato il visibile, il sole, la luna, il creato lo vediamo, ma ha creato anche l'invisibile, anzi ancora prima. E questo noi lo crediamo per fede, crediamo nella casa del Padre, gli angeli, crediamo che i nostri cari defunti sono nella gloria di Dio, nell'abbraccio del Padre, perché Dio appunto non è il Dio dei morti, i morti sono viventi, non si dice il Dio del fu Abramo, del fu Isacco, ma il Dio di Abramo, io posso dire il Dio di mio padre, anche se il mio papà, che è già nel cielo, spero, e comunque è morto, ma è vivo in Dio, e perciò io dico il Dio di mio padre, il Dio di mio fratello, e noi potremmo dire di mia nonna, metteteci i nomi dei vostri cari che sono già entrati nella casa del Padre in paradiso. Ecco, la fede è fondamento di ciò che si spera. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. La parola di Dio noi non la vediamo, ma ne vediamo gli effetti. Il libro dei Proverbi ci dice che Dio crea tutto con una reciproca, il tu reciproco è la sapienza. La sapienza che come una fanciulla danza davanti al creatore, al principio mi ha creato, prima di tutte le sue cose. È bellissimo anche questo testo dove si parla appunto della sapienza, lo troviamo nel libro dei Proverbi. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva il mare i suoi limiti così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui. È la sapienza creatrice. Ero con lui ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui, che bello, come una giovane musa. Dio che crea giocando, Dio che sogna e guarda come gli è venuto bello il mondo. Giocavo, dice la sapienza, davanti a lui, in ogni istante giocavo sul globo terrestre. Quindi Dio, come un poeta, come un artista, prima sogna il progetto e poi lo realizza. Ma tutto questo noi non l'abbiamo visto, per cui la lettera agli ebrei dice: noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, dalla sapienza, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. E poi elogia la fede dei vari credenti. E quindi per fede Abele, per fede Enoch, per fede Noè, per fede Abramo. Ecco, soffermiamoci su Abramo. Al verso 8 del capitolo 11 della lettera agli ebrei e nei versetti successivi leggiamo così: per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava, infatti, la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Qual è questa città? La Gerusalemme celeste, la Gerusalemme dell'alto, quella di cui parla l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Guardate che qui noi stiamo rileggendo la storia di Abramo e di Sara dal punto di vista del Nuovo Testamento, perché la lettera agli Ebrei è un testo del Nuovo Testamento. E quindi già leggiamo la storia degli inizi con lo sguardo della fine, perciò l'autore del Nuovo Testamento, questo autore anonimo che ci ha lasciato questo bellissimo testo, può dire, ecco, che per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e questa eredità è la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. E poi non è solo l'uomo, c'è anche lei. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Bellissimo, vedete, non è solo Abramo padre dei credenti, ma l'autore della lettera agli Ebrei fa l'elogio anche di Sara, la madre dei credenti, che ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Chi? Dio. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, perché già segnato dalla morte? Perché era nella fase discendente, aveva già 100 anni, e Sara 90, metti pure che quei numeri non coincidano con i nostri anni, però ora vediamo che la vita avanza, ebbene, la nostra Sara, sterile, dice, ma io, si mette a ridere, e Abramo pure, e la lettera agli Ebrei aggiungerà, benché segnato dalla morte, cioè da una vecchiaia avanzata, è da un uomo solo, inoltre già segnato da questa vecchiaia morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza avere ottenuto i beni promessi. Guardate come è forte questa frase. Per fede Abramo esce, ma muore senza avere ottenuto ciò che Dio gli aveva promesso. Quindi ha vissuto di fede, di promessa. E la lettera agli Ebrei ce lo rimarca. Nella fede morirono tutti costoro, senza avere ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontani, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Forte questa espressione, stranieri e pellegrini, la dice anche San Pietro nella sua prima lettera. I cristiani, come i patriarchi, come Abramo, Sara, Giacobbe, Isacco, sono stranieri e di passaggio, perché la nostra patria è altrove, non è quaggiù. E chi parla così, chi ritiene di essere straniero e di passaggio sulla terra, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato Abramo e i suoi discendenti alla patria da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Se io sono un migrante per vari motivi, ho lasciato il Brasile e sogno di tornare in Brasile, il mio sogno sarà appunto tornare in Brasile, o tornare in India, o tornare in Mozambico. Ma Abramo non sogna di ritornare a Carran o a Ur dei Caldei, da dove era uscito. Abramo mantiene fede alla parola che Dio gli ha promesso, esci dalla tua terra e va, e non è tornato indietro. Allora dice, chi ragiona così, che cosa viene a dire? Mostra di essere alla ricerca di una patria. se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Ecco, vedete, è in una prospettiva di fede che noi iniziamo il nostro percorso. In una prospettiva di fede che ci permette di dare un senso alle tante tragedie che succedono nella vita. Io ne ho ricevuto notizia di una grande tragedia anche in pomeriggio. La nostra vita è tessuta sempre di gioie grandi, talvolta di nascite, di morti, di gioia di due giovani che si fidanzano, si sposano, si vogliono bene, danno alla luce una famiglia, figli, poi magari nipotini, e di tragedie laddove magari un giovane muore in incidente, laddove c'è una madre giovane che muore lasciando ancora i suoi figli piccolini. Sono tragedie che ci chiediamo: Signore, perché? Perché prendi questa mamma così, di cui c'è ancora così bisogno, ha dei figli piccoli, perché, Signore, questo ragazzo che ha ancora davanti la vita? Noi non abbiamo risposte, però vedete, la fede, per fede, la patria è altrove e siamo sulla terra stranieri e di passaggio, e noi crediamo in un Dio che non comprendiamo, perché se lo comprendessimo saremmo noi Dio. Le mie vie non sono le vostre vie, sentiamo nella liturgia di questa domenica. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Allora ecco, entrando dentro la storia di Abramo e di Sara, facciamo subito l'esperienza di entrare, per così dire, dentro una carovana segnata dalla morte. Perché? Perché questa storia di Abramo e di Sara non comincia, come abitualmente si dice, al capitolo 12 della Genesi. Con il capitolo 12 della Genesi so che diversi di voi, quando seguono la mia conversazione, il percorso biblico, vengono proprio con la Bibbia, diciamo così, vengono ad ascoltare via radio con la Bibbia in mano. E allora mi permetto di dire, chi ha la Bibbia, la storia, per così dire, di Abramo, il ciclo di Abramo, comincia al capitolo 11, dandoci la discendenza. Abramo è figlio di, e quindi veniamo a vedere chi è, se Abramo è il padre di tutti i credenti, chi è il nonno? Il nonno di tutti i credenti è un non credente. Che bello, no? Dio ama giocare. Ed è così, perché il papà di Abramo non è un credente nel Dio di Abramo, è, potremmo dire, un pagano. E Abramo sarà chiamato da Dio a uscire anche dalla religione di suo padre. Ma sentiamo come questa discendenza di Terach è proprio una discendenza molto, molto provata, ed è un testo che presenta, per così dire, una carovana segnata dalla morte. Vi leggo i versetti 27-32 del capitolo 11 della Genesi. Questa è la discendenza di Terach. Terach generò Abramo, Nacor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Non dice niente di che cosa è morto. Morì alla presenza di suo padre Terach. Quindi il papà di Lot muore alla presenza di suo padre. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aram, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, quello morto. E Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Carran. Allora, questo è quanto ci dice il libro della Genesi al capitolo 11, ci dà cioè la genealogia, perché non introduce Abram senza un contesto. Veniamo a coglierne un messaggio. Abramo e Sara sono dunque già inseparabili quando da Ur dei Caldei parte una carovana di gente segnata dalla morte. Si erano già, per così dire, legati da matrimonio, perché Sarai era moglie e si sapeva già che era sterile. Capo della carovana è il padre Terach, che doveva essere vicino ai 100 anni, secondo Genesi 11:26, era diventato padre a 70 anni anche lui. Ma più che l'età avanzata, perché mettersi in viaggio a 100 anni è chiaro che non è proprio fare un giro turistico, anche perché si andava in carovana, cioè a piedi, portando poi con sé pecore, erano dei pastori. Però io penso che più che l'età doveva pesargli il dolore per la morte del figlio Aram, avvenuta misteriosamente alla sua presenza. Perché partono? Perché emigrano? Perché da Ur, città importante, dei Caldei, escono? Ci sono tacciute le ragioni di questa migrazione, mentre invece viene sottolineato che a partire con il vecchio Terach sono quella parte di famiglia che è già segnata dall'esperienza della morte. Cioè, a partire non è chi sta bene. Non c'è, si dice in questa genealogia che di questi tre figli che ha avuto Terach, uno è morto lasciando un figlio, Lot. L'altro, Abram, ha sposato una donna che è sterile e che dunque non ha futuro se è sterile. L'unico che ha avuto discendenza è Nacor. È Nacor che ha figli, non emigra. Nacor e sua moglie Milca, che è una coppia feconda e che umanamente parlando allora ha il futuro aperto alla vita, resta lì dov'è, a Ur dei Caldei. Invece a partire con questo vecchio che ha davanti che cosa? Vuole un futuro, però si porta dietro Lot, il nipote che gli ricorda il figlio morto, perché insiste così tanto su questo figlio morto, e portandosi dietro quel nipote pensa sempre al suo figlio che è morto alla sua presenza. E poi c'è l'altro figlio, Abram, il cui futuro sa già di morte perché sua moglie Sarai è sterile e il testo ribadisce è senza figli. Ovvio che se è sterile senza figli, ma il ripeterlo, vedete, ha un valore rafforzativo. E quindi cosa viene a dirci il testo con queste anche ripetizioni? Viene a dirci che c'è una sfida alla vita. Di fatto quella carovana di gente segnata dalla morte, andava aprendo un futuro di salvezza, e un futuro di salvezza per l'intera umanità. Perché, vedete, nei capitoli che precedenti della Genesi c'è la storia, potremmo dire, del peccato. Sì, Dio cerca Eva e Adam, Adam dove sei? Ma poi la storia che segue è comunque una storia di violenza. Caino che uccide Abele, no? Il fratello che uccide il fratello, non è che sono meglio dei genitori. Caino, il primogenito di Eva e di Adam, è un violento. E potremmo dire che la prima coppia che segna un futuro di speranza è proprio Abramo e Sara. Abramo e Sara segnano un nuovo inizio. Siamo al primo tornante della storia di salvezza. È la coppia che Dio sceglie e benedice, è la coppia che gli ebrei dicono inizia il ritorno. Quale ritorno? Il ritorno a Dio. Il movimento di conversione al Signore che si esprime in una fiducia incondizionata. Ebbene, questa coppia è dentro una carovana di gente segnata dal lutto, di gente che umanamente parlando non ha futuro, non prevede di avere figli e tuttavia sta aprendo un solco di speranza. Diventeranno il padre e la madre di tutti i credenti, di una nazione immensa che sarà benedetta da tutte le genti. Chiedo alla regia di mettere uno stacco musicale che ci aiuti anche a interiorizzare questo nuovo percorso e questo cammino luminoso di fede che vogliamo intraprendere. Benissimo, cari amici, riprendiamo il nostro percorso. Vi parlavo di una carovana segnata dalla morte che esce da Ur dei Caldei e si porta dentro il lutto, ma va tracciando di fatto una scia, una traccia di grande luce e speranza. È un grembo che porta dentro un seme di vita, anche se umanamente parlando è sterile. Allora, continuando nella lettura del testo biblico, abbiamo finito il capitolo 11, che era la discendenza di Terach, ecco l'inizio del capitolo 12. Il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione bellissimo, no? Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si daranno benedette tutte le famiglie della terra. La parola che la Bibbia della CEI, la Bibbia che leggiamo anche ufficialmente nella liturgia, traduce con vattene, in ebraico suona così, lech lecha, che vuol dire va per te, ma anche potremmo dire lech va lecha, verso di te, va verso di te. E i commentatori, soprattutto mistici, gli Hassidim, commentatori ebraici, vedono qui un esodo singolare. Esci, va, esci non solo da quella terra che è Carran, ma esci per entrare. si esce da una terra per entrare nella terra promessa, nella terra della promessa, ma Lech Lecha vuol dire vattene e va verso di te, è un doppio significato, capite che bello? Va verso di te, cioè va verso quel io che sei te stesso, che non finirai mai di scoprire, che sarà sempre una meraviglia. E su questo poi magari ritorniamo nell'approfondimento, perché è davvero una parte stupenda questo Lech Lecha, un viaggio che è il viaggio dell'interiorità, non solo il viaggio alla scoperta della terra che Dio indica, l'avventura, ma al contempo è il viaggio della vita, il viaggio dell'interiorità. Quindi si tratta di una chiamata che porta non solo fuori, ma anche dentro, un mettersi in cammino per diventare pienamente ciò che si è, come suggerisce appunto in ebraico l'ordine che Dio impartisce ad Abramo. Lech Lecha, va verso di te. Ti dicevo che questa interpretazione è cara alla mistica ebraica, che vede qui la chiamata a intraprendere il viaggio dell'interiorità, della trascendenza. Ora, questa chiamata coinvolge, certo, Abramo, è rivolta ad Abramo, ma non è che Sara resta seduta. Se il Signore dice ad Abramo, vattene, Lech Lecha, lo dice anche a Sara, perché di fatto parte anche Sara. Quindi è una chiamata che coinvolge anche Sara, che si trova, non meno di Abramo, a vivere sulla propria pelle l'avventura, il rischio e la fatica di un cammino che non si capisce dove porta, di un figlio promesso che però non arriva mai, mentre il tempo inesorabilmente l'assegna. E abbiamo sentito quel bel testo della lettera agli ebrei che diceva appunto che anche Sara per fede è diventata madre, benché sterile e benché avanti nella età. L'obbedienza di Abramo e di Sara a questo divino Lech Lecha, vattene, condiziona di fatto tutto il resto, la terra da possedere, la discendenza e soprattutto cosa? La benedizione, perché in te saranno benedette tutte le genti, tutte le nazioni. È molto bello questo e vorrei leggervi al riguardo il commento di Paul Beauchamp, che è l'autore di 50 ritratti biblici, laddove dice, voglio proprio, scusate che trovo la pagina, che l'ho perso il segno, ma mi piaceva proprio leggervelo, perché dice, ma questa è l'introduzione, un attimo solo, Abramo l'eletto, dice, è l'eletto, è l'unico per eccellenza, il benedetto, ma è benedetto per tutti. Intorno a questo individuo, a questo eletto, si giocherà il destino di tutte le famiglie della terra, quindi dell'umanità, perché Dio dice, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno condannerò. Domanda, gli uomini dovranno riconoscere l'autorità di Abramo, onorarlo, adottarne la credenza? Risposta che dà questo esegeta. No, dovranno soltanto benedirlo. L'unica alternativa è benedire o maledire. E quindi si concluderà che maledire è una vera possibilità. Tu puoi benedire Abramo o lo puoi anche maledire. E maledicendo Abramo, maledire Dio, perché è Dio che lo ha chiamato. Infatti, perché averne benedetto uno solo? Vedete che dice, io benedirò chi ti benedice. Allora, il maledire Abramo può anche venire sottilmente dal fatto che tu hai scelto solo lui, come Caino che dice, perché sceglie, preferisce le offerte di mio fratello Abele e non il mio, e quindi comincia a odiare Abele e l'antisemitismo, no? Perché il popolo eletto e non noi? Allora, perché Dio benedice uno? Perché non io? Oppure, perché non tutti? È lo scandalo della elezione di Israele, lo scandalo di ogni elezione divina. Risposta, sentite, tutti sono benedetti, tutti se benedicono uno solo, è una condizione. Domanda, alla promessa che è stata fatta a lui, ad Abramo, non è stata posta alcuna condizione, è giusto? Risposta, qui subentra la gelosia che impedisce di benedire, e allora di Dio e della sua vita che si è gelosi. Cioè Dio non è forse libero di benedire, è il Vangelo anche di questa domenica, no? Ma tu, perché sei geloso che do all'ultimo operaio quello che ho dato a te che hai lavorato fin dall'inizio della giornata? Forse perché il tuo occhio è invidioso? Non posso io fare di quello che è mio cosa, quello che voglio? Di Dio è tutta la terra, di Dio sono tutte le creature. Perché devo dettare io legge a Dio? Chi sono io? Se Dio ha voluto scegliere Abramo tra tutti gli uomini, ecco la gelosia che ci impedisce di benedire. La vita che comincia in Dio e che si dona non ha altra causa se non se stessa. E allora sentite il procedimento che si pone questo biblista. Dice, inventiamoci per un momento un altro testo che direbbe, Dio dice a tutti gli uomini, amo tutti gli uomini. Cosa accadrebbe? Noi saremmo nell'immaginario e nell'insignificante. Nessuno ascolta o non si muove nessuno, perché Dio dice amo tutti gli uomini. Ok, allora pensiamo a un Dio che dice a qualcuno, amo tutti gli uomini. Dio che dica a me, Elena, io amo tutti gli uomini, vaglielo a dire, e io parto a fare la missionaria e a dirvi, Dio mi ha detto che ama tutti gli uomini. Bene, Dio non fa così, non è abbastanza, perché noi rimarremo vittime di un'astrazione. Non è sufficiente agli uomini il venire a sapere di essere amati, e su che cosa si baserà questo inviato per dare questa informazione che Dio ama tutti. Guardate, con Abramo Dio inizia questa storia stupenda, perché Dio dice ad un individuo, ti amo e quindi mi prendo cura di te e voglio che tutti gli uomini lo sappiano e che, sapendolo, ti benedicano. Ve le rileggo queste cose perché è bellissima, vedete la storia della Bibbia. Dio dice ad Abramo, scegliendolo tra tutti, è come gli dicesse, ti amo e quindi mi prendo cura di te e voglio che tutti gli uomini lo sappiano e che, sapendolo, ti benedicano. Dunque, riconosciamolo, Dio chiede l'impossibile, perché non è per niente così scontato che noi benediciamo. Le condizioni, per così dire, di credibilità e di verifica sono dentro di te. In te, dice Dio ad Abramo, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. In te si diranno benedette. Allora, la prova per Abramo, a cui è dato di sapere che Dio lo ama, sarà di saperlo soltanto attraverso una lunga storia che farà venire anche la gelosia degli altri. Quindi l'amore divino si gioca in quello che succede tra gli uomini, in una relazione alle loro differenze, vedete, nella reciprocità. Una prova da prevedersi per Abramo, ma anche una prova per i non credenti. E allora il Signore disse ad Abramo: vattene, lech lecha, va verso di te, benedirò coloro che ti benediranno, condannerò coloro che ti malediranno, ma in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Il tempo sta andando veloce, vorrei dire qualcosa di Sara, perché parlando di Sara dobbiamo dire il fascino di Sara. Sara è di una bellezza proverbiale e si racconta che ci fu una carestia in terra di Canaan, dove Abramo soggiornava come straniero, forestiero, e perciò il patriarca decise di scendere in Egitto. Strada facendo si rivolse alla moglie e le fece questo ragionamento: vedi, tu sei una donna di aspetto avvenente, quando arriveremo in Egitto gli egiziani se ne accorgeranno subito e, sapendoti mia moglie, finiranno per uccidere me, per prendere te. Allora gioca di astuzia, digli che tu sei mia sorella, gioca di astuzia, perché Sarai, che è la moglie, di fatto era una sorellastra, e quindi gioca, ma anche perché sposa, sorella, nel Cantico dei Cantici si dice sorella mia sposa, e quindi gioca su questo e fa vedere anche come Abramo però in questo caso non è senza limiti, è un povero Abramo, perché espone sua moglie per salvare la sua pelle. E c'è un'ombra in questo, no? Perché in Egitto il faraone prenderà appunto Sara, e prendendo Sara e portandosela nel suo palazzo, nella sua reggia, viene colpito da un sacco di disgrazie e solo alla fine viene a sapere che Sara non è la sorella ma la moglie. E qui il Signore poi, potremmo dire, benedice comunque Abramo e comincia una storia che anticipa in qualche modo la storia del popolo di Dio. Vedete, Abramo che scende in Egitto e che poi uscirà dall'Egitto anticipa quella che è la storia del popolo di Dio, che con Giacobbe, preceduto dal suo figlio Giuseppe, scenderà in Egitto, subirà afflizioni dal faraone e poi uscirà dall'Egitto grazie a Mosè. Vedo appunto che il tempo è avanzato, continueremo la nostra storia più avanti, e vi anticipo solo che il futuro di Abramo e di Sara, segnati dalla vecchiaia, il futuro di un Dio che mette alla prova, si incontrerà con una grande risata, perché il figlio che nascerà, Isacco, vuol dire proprio risata. E di questo parleremo nel prossimo incontro, nel mese di ottobre, quindi parleremo della seconda vocazione di Abramo, quando Dio gli dice: esci dal chiuso, dalla tua tenda, non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa. Ecco, gli dirà Abram, a me non hai dato discendenza e l'erede sarà un mio domestico perché non ho figli. E Dio gli dice: guarda, esci fuori, e lo conduce Dio stesso, gli fa fare esodo, esci, guarda il cielo, conta le stelle se riesci a contarle. Prima gli aveva parlato dei granelli sulla sabbia del mare, adesso mi dice conta le stelle, guarda in su, e puoi contare le stelle? Tale sarà la tua discendenza. E il narratore dice, egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Abramo, il padre della fede. Isacco, che vuol dire risata, perché Sara dice, ma quando le mie amiche, quando la gente saprà che io divento madre a più di 90 anni, rideranno tutti, a 90 anni ha il piacere di generare, di partorire, di allattare. E così comincia il futuro con una grande risata, cioè con una sovversione, con un capovolgimento della logica della storia umana. E ricordiamoci che Dio, per Dio uno è il mondo, Dio comincia amando uno e prendendosi cura di uno per arrivare a tutti. Io amo te e amando te voglio che gli altri lo vedano e così benedicano te e me. Adesso lascio spazio alle vostre domande, alle vostre testimonianze. Vi chiedo possibilmente di farmi domande sull'argomento, domande su questo percorso di incontro con i personaggi biblici. Grazie. Pronto?
Pronto, buonasera sorella. Io mi chiamo Laura e telefono da Cosenza.
Buonasera Laura.
Senta, io non ricordo bene se ho letto o sentito da qualche parte, probabilmente una leggenda, però si tratta di questo. Pare che i discendenti di Ismaele, il figlio che Abramo aveva avuto dalla schiava, no? Da Agar,
sì,
non siano gli arabi, cioè quelli che seguono Maometto, no? Ma siano i curdi. E perché? Perché erano dei popoli nomadi, sia i curdi che loro. E così, insomma, si raccontavano queste storie, avevano familiarizzato, stavano sempre insieme, e insomma, e quindi loro avevano appreso tutta la storia di Abramo. Però poi la generazione successiva loro erano state affascinate da questa storia. La generazione successiva hanno cominciato a dire, dice, ma noi perché, dice, non ci prendiamo noi questa eredità? E allora al tranello così hanno deciso improvvisamente di assalirli e di massacrarli. Solo pochi sono riusciti a sfuggire a questo massacro. Qui loro si impossessarono di tutti i loro beni e delle loro tradizioni, e questi pochi che riuscirono a fuggire, questi curdi pochi che riuscirono a fuggire da questo massacro, da questi discenderebbero i curdi odierni, e forse così si spiegherebbe il fatto che questi curdi vengono continuamente perseguitati dagli arabi.
Allora Laura, grazie, ma io non ho in questo momento la possibilità di risponderti, perché per me invece Ismaele è proprio dalla parte, potremmo dire, l'antenato degli arabi, e quindi non è ipso facto arabi maomettani, o musulmani, il popolo dell'Islam, ma di certo l'Islam riconosce in Abramo il suo padre, perché Abramo è il padre di tutti i credenti. Grazie. In questo senso voglio dire che Abramo, è padre di tutti i credenti delle tre grandi religioni monoteiste, anzitutto degli ebrei, di Ismaele, si riconoscono in lui l'Islam, e dei cristiani, perché il Dio di Gesù è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Allora il figlio della promessa è Isacco, avuto da Sara, ma figlio di Abramo è appunto anche Ismaele, come lei Laura ha detto bene, figlio di Agar, la schiava egiziana. Posso passare a un'altra domanda, se c'è?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Mi chiamo Alessandro da Terzo. Senta, io quando lei stava parlando di Abramo, che Abramo stava giungendo in Egitto e si preoccupava giustamente della sua vita, e quindi ha fatto credere agli egiziani che Sara fosse sua sorella piuttosto che sua moglie. E ciò, secondo me, ho molto meditato, perché rientra nella debolezza dell'uomo. E qua fu anche una piccola mancanza di fede da parte sua, perché non ha creduto nella potenza di Dio. E quindi giustamente comunque la benevolenza di Dio era su di lui, e allo stesso modo con quello che era capitato, le disgrazie del faraone, c'era una protezione. Ciò poteva è successo di fatto anche a Mosè, quando Dio gli disse sul monte che avrebbe parlato per bocca sua, mentre Mosè ebbe paura e disse: ma io non so parlare perché sono balbuziente. Alla stessa identica cosa con Davide, quando tradì la fiducia di Dio e andò con chi era la futura madre del re Salomone. Eppure Dio l'ha chiamato uomo secondo il mio cuore. Si stava preparando la via della redenzione, ma l'uomo era ancora intrappolato nel peccato, come gli israeliti lo erano in terra di Egitto. E quindi di conseguenza c'era una grande misericordia di Dio. Ecco, solo questo.
Alessandro, è bellissimo, Alessandro, quello che stai dicendo. Veramente molto, molto una bella lettura e collegamenti. E hai ragione. Perché Abramo ci viene mostrato qui nella sua debolezza umana. In fondo è vero, espone la moglie, è un gran vigliacco, no? Perché pur di aver salva la pelle non esita a mettere in pericolo la vita morale della sua moglie. E questa, hai detto bene, che è anche una mancanza in questo senso di fede, e quindi per fede Abramo, ma la nostra fede è fragile, è debole, la nostra fede deve incontrare proprio la misericordia del Signore, che è più grande, e quindi, ma diciamo che Abramo merita il titolo di padre dei credenti, perché ho finito proprio con questa dimensione di totale fiducia. La fiducia in un Dio che gli promette, umanamente parlando, l'impossibile, perché nulla è impossibile a Dio, e Abramo si fida pienamente che nulla è impossibile a Dio. Grazie Alessandro, grazie di questo bel collegamento anche con Mosè e la figura di Davide. Grazie.
Pronto, sorella, buonasera.
Buonasera, pronto, con chi parlo?
Sono Alfonso di San Massano, si ricorda di me, Alfonso?
Ah, certo, Alfonso, immancabile, come fai a trovare la linea?
No, io non lo so, è il mio angelo custode che si mette d'accordo con il suo angelo.
È l'angelo custode, perché appunto ormai mi sembra di conoscerti, Alfonso, tutte le volte che intervieni, che bello, dimmi.
Sì, no, io voglio dire semplicemente quello che mi piace di Abramo. Quando il Signore dice: esci dalla tua casa, dalla tua famiglia, e vai in un luogo laddove io ti indicherò, no?
L'hai sentita, dice, la mia lettura, che è l'enne,
sì,
va verso di te, va verso di te.
Sì, non, e poi dice con, dice con Abramo: cammina alla mia presenza e cerca la perfezione. Visto che ognuno di noi è pieno di difetti dalla testa ai piedi, voglio dire, cercare la perfezione. Poi c'è mia moglie vicina a me che la saluta, e lei dice che ha perso la fede, se può dare qualcosa di incoraggiamento per lei, e la aspettiamo.
Tua moglie? Tua moglie,
sì.
Dice? Ma come?
Se accanto
un credente... Alfonso, dai, che sì. Adesso mi piace anche un po' scherzare, no? Quest'ora della giornata. Voglio dire, Alfonso, un credente come te, avvicino una moglie che non crede, la devo incoraggiare io, dai, non ci credo che tua moglie non creda. E allora fammi parlare direttamente con tua moglie se vuoi che gli dia un incoraggiamento. Dove è tua moglie che dici che è lì vicino a te? Allora, a questa bella signora che è la moglie di Alfonso, cosa posso augurare io? Anzitutto che il credere non identifichiamolo con la pratica religiosa. Credere non significa andare a messa, o meglio, l'andare a messa è un'espressione della fede, ovviamente. Pregare è un'espressione della fede, ma la fede è più ampia. Il credere, quando uno dice io non credo, beh, poi grattando un po' si vede che è un credente. Talvolta crediamo in tante cose, che non hanno a che fare, dice, crediamo nei maghi, nelle fattucchiere, nei come si chiamano, gli oroscopi. E questo non è un credere, siamo creduloni. Ma credere in Dio è sempre anche una cosa da riscoprire, perché non è scontato neppure per me il credere. Io mi ricordo quando il mio papà lo vedevo in ginocchio e mi colpiva vederlo in preghiera. Una volta gli ho chiesto, papà, ma perché preghi tanto in ginocchio? E mi rispose, io ero piccina, prego per superare le tentazioni contro la fede. Ma mi è sembrato così strano quel ragionamento, per superare le tentazioni contro la fede. Non l'ho capito il mio papà allora, però crescendo, anche diventando proprio suora alla mia età, comprendo adesso che sono le tentazioni più dolorose, più difficili. Credere è difficile, ci sono momenti, ad esempio, quando arriva una tragedia, facciamo in fretta noi a dire credere, ma ti va in crisi tutto, ti crolla il mondo. E allora, vedete, la credulità e la fede e l'incredulità, anche quel papà nel Vangelo che aveva quel figlio epilettico, no? Dice, fa qualcosa se tu puoi, e Gesù dice, se tu puoi, tutto è possibile a chi crede. E quel papà risponde, io credo, aiuta la mia incredulità. Il Cardinal Martini diceva che dentro di noi c'è un credente e un non credente. Ecco allora cosa io auguro alla tua moglie Alfonso, ma anche a chi è in ascolto e magari sta passando una prova dolorosissima, è nella solitudine, nel buio della fede. Io auguro questo, di fidarci della misericordia del Signore, di continuare a dire, Signore, ti offro la mia poca fede, tu sostieni questa poca fede e aiutami anche nella mia stessa incredulità. Grazie, se ci sono altre domande sono ben contenta.
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao, sono Carmela da Napoli.
Carmela, buonasera. Ciao.
Ciao, pure Elvira, un piacere parlare con voi.
Sono suora Elena, grazie.
Ah, suora Elena,
sì,
non ricordavo il nome.
Sempre con E comincia.
Sì, certo. Io allora, ho molta fede fin da piccolina e sono sposata da 9 anni.
Sì.
E suora Elena, non ho ancora figli, però dentro di me tengo una fede che un giorno il Signore me lo darà.
Un figlio, vero?
Sì.
Ecco, guardi, sì, la figura di Sara in questo senso è consolante. Guarda che nella Bibbia sono moltissimi i casi di donne sterili. Ti dirò, lo vedremo. Non solo la madre di tutti i credenti, la grande matriarca, ma anche poi la moglie di Isacco, la bellissima Rebecca, è sterile. La Rachele, le donne belle, le matriarche della Bibbia sono molto belle e sterili. Sara, Rebecca, Rachele, a dire che il figlio della promessa non è soltanto... Ogni figlio è un dono, no? Chiaro che ogni figlio è un dono, ma come queste madri vengono a dire che è un figlio che fa anche pregare molto, cioè Rachele a un certo punto dirà dammi figli se no io muoio, e suo marito Giacobbe si indignerà, come dammi figli, vedi che io da lì ho figli, quindi prenditela con Dio se tu non hai figli. Ma Rachele voleva dire, prega Dio come ha pregato Abramo. E così poi nasce Giuseppe, è il famoso Giuseppe venduto dai fratelli. Ma anche Anna, la madre del profeta Samuele, era sterile e ha pregato con tante lacrime e Dio ha benedetto. La madre del profeta Giovanni Battista, Elisabetta, è sterile. Allora, lei continua a pregare, certo, non è detto che tutte le donne credenti che hanno vissuto il dramma della sterilità sono state esaudite. Ci sono delle grandi credenti che volevano essere mamme e, ahimè, è una grande prova. Io non so cosa sarà della sua vita, Carmela, le auguro di tutto cuore che possa stringere tra le sue braccia un bambino, una bambina, un figlio, una figlia. Però una cosa le posso assicurare, che nessuno nella Chiesa è chiamato a restare zitella. Cioè, si può essere single, ma non sterili dal punto di vista della fede, perché siamo chiamati tutti ad essere padri e madri nella fede, cioè se non puoi generare nella carne, io te lo auguro di essere mamma e quindi tu continua a pregare e pregherò anch'io per te, ma non tenere dubbio che sarai, che sei già mamma di qualcuno come credente e il Signore ti chiamerà ad essere madre e il tuo marito padre di molti figli e figlie spirituali. Grazie Carmela e cari auguri. C'è ancora qualcun altro?
Allora, sì. Fuori Elena?
Sì, con chi parlo?
Allora, io sono Giuseppina, siamo da Amatrice. Innanzitutto,
da Amatrice, tanto provata dal terremoto, vero?
Sì, però ringraziamo Dio perché siamo vivi innanzitutto, ci aiuta continuamente. E io ho chiamato per due motivi. Lei mi piace tantissimo. Quando parla lei entra un angolo di paradiso. Noi dopo un anno e un mese siamo ancora in un camper.
Davvero?
E però Radio Maria...
bene Amatrice.
Davvero?
La conosco, sì, perché ci sono stata, ho abitato un po' a Rieti e da Rieti ad Amatrice. Però veramente non ho avuto modo di venire dopo il terremoto, ma v'ho ricordato tanto e quindi adesso mi dica, sono contenta se la parola del Signore entra come consolazione anche nella situazione di prova in cui vivete, di grande disagio, nel camper lei ancora?
Sì, noi siamo ancora nel camper, siamo io e mio marito e volevo dire questo anche per la signora che ha chiamato prima, noi siamo sposati da 26. Sì, noi siamo sposati da 27 anni, non ci sono venuti figli e molte persone quando ce lo chiedono subito fanno un passo indietro pensando che noi ce ne facciamo una malattia. Io dico che Dio dà la maternità in tanti modi. Io e mio marito siamo poveri ma siamo ricchi di Dio. Iniziamo la giornata con la preghiera e durante il giorno diciamo rosario, coroncina e varie preghiere fino alla sera al momento che andiamo a letto e proprio perché non siamo genitori, non siamo presi magari dai nostri figli se stanno bene o meno, si prega molto di più proprio per i bambini che sono magari in un letto.
Che bravi, che bello.
E io penso che anche questa potrebbe essere una maternità perché io ho sempre detto, Signore, non avrei il coraggio di essere una mamma al capezzale di un letto di un bambino malato e quindi posso, non lo so, pensare di essere la mamma anche di queste mamme che piangono.
Che testimonianza Giuseppina, che testimonianza, credo consoli la tua testimonianza, ti prego resta in linea, che consoli non solo Carmela, ma tante persone, è preziosissima, ma hai detto delle cose formidabili, anzitutto poveri ma ricchi di Dio, è la più bella eredità che ogni genitore può lasciare a un figlio o una figlia, la ricchezza io penso anche a certi antenati che scrivevano dei testamenti, proprio come i patriarchi, testamenti dove si respirava questa ricchezza, eredità spirituale. Poi hai detto una cosa che mi ha toccato il cuore, Giuseppina. Dire io forse non ce la farei a stare al capezzale di bambini ammalati e vediamo quanti casi al Bambin Gesù, bambini che nascono con i tumori, viene la pelle d'oca. Allora dici, io prego non solo per i bambini, ma per quelle mamme che devono stare accanto ai bambini, ai loro figli. E questa è una missione stupenda. Questa è una missione stupenda, guarda. Io lodo, questa sera lodo e benedico il Signore per te, Giuseppina, e per tuo marito. E vi dico da parte del Signore benedizione e anche continuate, perché la vostra maternità è veramente grande. Saranno benedette nella vostra, ormai nel vostro camper, generazioni. Grazie davvero di tutto cuore, Giuseppina. Benedizione e magnificat per la vostra maternità e paternità spirituale.
Pronto? Pronto?
Pronto.
Allora, posso rimanere anonima? Perché volevo dare una testimonianza.
Certo, può restare anonima, certo. Certo, però c'è una voce femminile.
Sì, sì, perché sì. Volevo dare una bella testimonianza io, non per anzitutto per incoraggiare la signora di prima che non ha figlie, però io dico che Dio è grande, grande e misericordioso, perché quando non arrivano figli, il Signore ha altri progetti, ma progetti bellissimi così, perché vuol dire che ci sono altri bambini che hanno bisogno di genitori, e io l'ho sperimentato. È proprio in mia famiglia, la mia famiglia, i miei figli. E abbiamo due gioielli di bambini adottati che sono una meraviglia. Ma non so, per noi sono nipoti carnali. Quindi è bello, è bellissimo. Quindi Dio è grande. Dio è grande e incoraggiato.
Quindi anche tu confermi quello che diceva. Sì,
dico,
è in linea la tua testimonianza con quello che diceva prima Giuseppina di Amatrice. E siete di incoraggiamento, dico, a Carmela, ma anche a tante persone che si trovano nella vostra situazione, e in piena linea con il racconto che ho presentato questa sera. Parlavo appunto di una carovana segnata dalla morte, quella che esce da Ur dei Caldei, perché c'è Lot, che è il figlio, il nipote che ricorda il figlio morto, non si parla della mamma di Lot, e quindi un nipote che ricorda al nonno il figlio morto, e poi c'è Abramo e Sara che sono sterili, che Sara è sterile, e quindi sembra una carovana segnata dalla morte, ma di fatto apre un percorso luminosissimo, perché si apre la strada dei credenti, e quindi Abramo e Sara sono benedetti anche proprio per questa fede in Dio e per questa maternità e paternità. Vi ringrazio perché siete pienamente in linea con il tema che ho trattato e perché vi state anche supportando. Quindi Carmela, Giuseppina e questa cristiana anonima, ma ben nota al cuore del Signore. Grazie, grazie. Dio ha altri progetti e sono progetti stupendi, è vero. Allora, cari amici, adesso ci avviamo verso la conclusione del nostro incontro, e la conclusione che risponde a una domanda che è venuta per iscritto è la figura dell'ospitalità. Abramo è, potremmo dire, l'esempio più evidente, più grande di cosa sia l'accoglienza nella Bibbia. Lo approfondiremo meglio la prossima volta. Qui mi limito a finire con un midrash, cioè con un racconto dei rabbini che descrive l'accoglienza, l'ospitalità di Abramo in questo modo. Sentite che bello e come diventa paradigmatico anche per noi. La casa di Abramo era aperta ad ogni creatura umana, alla gente di passaggio e ai rimpatrianti, e ogni giorno arrivava qualcuno per mangiare e bere alla sua tavola. A chi aveva fame egli dava del pane, e l'ospite mangiava e beveva e si saziava. Chi arrivava nudo in casa sua era da lui rivestito, e da lui imparava a conoscere Dio, il creatore di tutte le cose. Mi sembra che questo racconto e questo Midrash dei rabbini ci permetta di guardare avanti con fiducia e anche lasciarci una pagina indicativa per il nostro percorso, perché abbiamo parlato di casa aperta, abbiamo parlato di figli attesi, di Sara sterile ma che nulla è impossibile a Dio, le vostre telefonate hanno ribadito l'importanza di una maternità spirituale, di poveri ma ricchi di Dio, e quindi che Dio ha altri progetti. Da parte nostra possiamo cosa? Tenere la casa aperta, anche se questa casa, come diceva Giuseppina di Amatrice, è un camper, ma casa aperta è anzitutto il cuore, ed essere ospitali e condividere i beni materiali, ma la nostra anche ricchezza di fede, la ricchezza di Dio. Vi auguro così una bellissima domenica e vi attendo il prossimo mese per continuare questo percorso con i personaggi della Bibbia e le figure di reciprocità. Buonanotte e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.